Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto e oggi iniziamo a scoprire insieme un nuovo libro, il libro di Daniele. È uno dei libri più eccitanti della Bibbia ed è naturalmente un libro profetico. Siccome la profezia ha un'elevata importanza nella Bibbia, vorrei dire una parola su questo argomento prima di esaminare insieme il libro di Daniele. Un quarto dei libri nella Bibbia sono di natura profetica, per l'appunto. Il soggetto è escatologico, cioè si occupano della profezia. Un quinto del contenuto della Sacra Scrittura era profetico nel momento in cui venne scritto. Una grande parte di ciò è stato adempiuto. Le profezie nella Sacra Scrittura possono quindi essere suddivise in profezie adempiute e profezie non ancora adempiute. Nel libro di Daniele troveremo una grande quantità di profezie adempiute. Ci sono alcuni grandi soggetti profetici. Sono come degli aeroplani provenienti da tutte le parti del mondo che volano nello stesso aeroporto. Puoi andare a vedere nel libro dell'Apocalisse e scoprire come tutti questi grandi soggetti confluiscono in un unico finale. Il soggetto principale delle profezie è il Signore Gesù Cristo. Altri soggetti riguardano Israele, le nazioni gentili, il male, Satana, l'uomo del peccato, il periodo di grande tribolazione e di come finirà questo tempo, questa età. Anche la Chiesa è soggetto di profezia, tuttavia la Chiesa non viene mai menzionata nel Vecchio Testamento, quindi non ci saranno riferimenti su questo argomento nel libro che leggeremo di Daniele. In questo libro ci saranno naturalmente i soggetti del regno, del millennio, dell'eternità futura. Questi sono i grandi soggetti delle profezie. Non credo che uno possa avere una visione completa della Bibbia o essere uno studioso della Sacra Scrittura completo senza una conoscenza di escatologia oppure di profezia. La trascuratezza dello studio della profezia ha portato a risultati nocivi, i quali penso siano ben evidenti oggi. Tanti gruppi o sette hanno lasciato molte diffuse impronte dell'area della profezia, poiché l'insegnamento di essa è stata tralasciata dalle grandi denominazioni. Per esempio, Charles Hodge, un grande teologo nel passato, fece questa affermazione: «La profezia non può essere discussa adeguatamente senza l'esame di tutti gli insegnamenti profetici della Sacra Scrittura, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento». Questo incarico non può essere eseguito in modo soddisfacente da qualcuno che dello studio delle profezie non ne abbia fatto una specialità. Questo teologo, sapendo di non possedere tali qualifiche, si limitò a svolgere con grande impegno un'indagine storica sui vari schemi di interpretazione profetica delle Sacre Scritture. Questo fu sicuramente un'allarmante, triste ammissione da parte sua. Anche oggi troviamo uomini che sono mal equipaggiati, non preparati per parlare di profezie. Loro scartano le profezie con un cenno della mano, come se fossero cose senza importanza, perché dicono che coloro che si immergono nello studio della profezia spesso riemergono con quel che è sensazionale, fanatico. Il libro di Daniele è in particolare soggetto di numerosi scrittori sensazionali di profezia. Il libro di Daniele è un libro molto importante. Ed è stato per questo motivo oggetto di particolari attacchi da parte di Satana, come lo è stato il libro di Isaia. Entrambe le profezie sono molto importanti nella Sacra Scrittura e sono state entrambe particolarmente attaccate da coloro che non sono credenti. Il libro di Daniele è stato per anni campo di battaglia tra studiosi conservatori e non, e gran parte della controversia ha avuto a che fare con la data in cui venne scritto il libro. Un eretico del III secolo d.C. dichiarò che il libro di Daniele era un falso, una contraffazione. Dichiarò che venne scritto durante il periodo di Antioco Epifano e dei Maccabei. Questo piazzerebbe la sua scrittura attorno al 170 a.C., quasi 400 anni dopo la vita di Daniele. Altri critici presero al volo questa ipotesi e svilupparono ogni sorta di critica sul libro. Questi critici, come anche i non credenti di oggi, assumono il presupposto che il soprannaturale non esista. Dato che la preveggenza è soprannaturale, non ci possono essere né predizioni né profezie. A ogni modo, la cosa molto interessante è che la Septuaginta, la versione greca del Vecchio Testamento, è stata tradotta prima del periodo di Antioco Epifano ed essa contiene il libro di Daniele. Gli studiosi critici hanno ignorato simili chiarissime testimonianze provenienti dai rotoli del Mar Morto presso il villaggio di Qumran. Tali rotoli confermano il fatto che fu solo uno l'autore del libro di Isaia. I critici hanno voluto convincere che si trattava di uno scritto fatto da due o anche tre Isaia. I rotoli del Mar Morto sono molto chiari su questo punto, rifiutano questa critica. È interessante come queste domande emerse riguardo alla Bibbia trovano sempre risposte nel tempo. Gli eretici, i critici, si muovono sempre in un'area della Bibbia in cui al momento non possediamo una piena conoscenza. Chiunque può speculare, tu puoi speculare in qualsiasi modo, ma in genere la speculazione prende la direzione sbagliata. Comunque sia, la parola di Dio viene sempre trovata esatta col tempo. Anche Giuseppe Flavio, in un suo libro, registra un evento avvenuto durante il periodo di Alessandro il Grande, il quale sostiene la precoce scrittura di Daniele. Quando l'invasione di Alessandro giunse al vicino Oriente, Giaddua, l'alto sacerdote, uscì per incontrarlo e gli mostrò una copia del libro di Daniele, nel quale Alessandro era chiaramente menzionato in profezia. Alessandro rimase così impressionato da questo che, al posto di distruggere Gerusalemme, entrò nella città in modo pacifico. Questi argomenti contraddicono chiaramente le critiche, eppure ci sono ancora coloro che ignorano volutamente e ciecamente questi fatti. Non vogliamo usare questi brevi commenti per entrare in vani argomenti e batterci per ciò che è già stato chiarito. Voglio semplicemente dire che accetto il reperto degli studiosi conservatori che dicono che Daniele non era un uomo ingannatore e che il suo libro non era una contraffazione. Isaac Newton dichiara: «Respingere Daniele sarebbe come respingere la religione cristiana». Per di più, il nostro Signore Gesù chiamò i farisei ipocriti, ma chiamò Daniele il profeta. In Matteo 24, versetto 15, e Marco, capitolo 13, versetto 14. Molto francamente, io seguo il Signore Gesù, il quale, tra parentesi, non ha mai cambiato le sue dichiarazioni. L'approvazione del Signore Gesù Cristo è valida, è sufficiente per ogni credente, sia che abbia o meno esaminato gli argomenti dei critici, e risponde esaurientemente al credente sincero, senza che abbia l'obbligo di studiare le teorie dei conservatori in risposta ai critici. Conosciamo di Daniele come uomo più che di qualsiasi altro profeta. Lui ci offre una descrizione personale della sua vita, dal periodo in cui venne deportato e fatto prigioniero in Babilonia, nel terzo anno del regno di Joachim, quindi attorno al 606 a.C., fino al primo anno del regno del re Ciro, attorno al 536 a.C. La vita e il ministero di Daniele coprono gli interi 70 anni della prigionia. All'inizio del libro lui è ragazzo, in età adolescente. Alla fine del libro è un uomo di più di 80 anni. Ecco il giudizio di Dio sull'uomo Daniele. Daniele, uomo molto amato, è detto in Daniele 10, al versetto 11. E non vorrei proprio essere uno di quei critici che giudicarono falso il libro di Daniele. Un giorno in cielo mi troverò di fronte a Daniele e scoprirò che aveva avuto una grande e buona reputazione. È un uomo molto amato. Ci sono tre parole che caratterizzano la vita di Daniele: fermezza, preghiera e profezia. Daniele era un uomo fermo. Leggiamo da Daniele capitolo 1, il versetto 8, poi dal capitolo 6, il versetto 10. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Quando il re fece il decreto che ognuno doveva mangiare lo stesso cibo, Daniele e i suoi amici decisero di seguire la legge di Mosè e lo fecero. Daniele aveva fermezza e lo possiamo notare ovunque attraverso il suo libro. Era un uomo che si appoggiava e seguiva fermamente la parola di Dio. Oggi ci sono degli uomini che affermano di essere messaggeri di Dio per il mondo, ma che non hanno il coraggio di dichiarare la volontà di Dio con la fermezza di Daniele. Ringrazio però Dio perché ci sono anche tanti che proclamano la parola di Dio, comprese le profezie, al mondo intero. Pertanto, lo studio razionale della profezia non ci conduce a sensazionalismo e fanatismo, ma ci condurrà a una vita di santità, di timor di Dio. Giovanni, nella sua prima lettera, al capitolo 3, versetto 3, dice: «E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro». Vedi, amico, amica, anche lo studio della profezia purificherà le nostre vite. Daniele era un uomo di preghiera. Ci sarebbe anche da dire molto sulle preghiere apparentemente senza risposta, ma non è questo il momento di approfondire. Daniele era inoltre un uomo di profezia, un profeta. Il libro di Daniele è diviso in parti uguali. La prima metà tratta di storia e l'altra metà tratta di profezia. Daniele ci fornisce la struttura delle profezie. La statua nel sogno di Nabucodonosor, capitolo 2, e le bestie, capitolo 7, formano la spina dorsale della profezia. Le 70 settimane del capitolo 9 rappresentano le costole, inserite al loro posto giusto. Il versetto chiave del libro di Daniele è al capitolo 2, versetto 44. al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Uno studioso diede questo tema al libro di Daniele. Governo duraturo nel governo del mondo. Questo è il libro della sovranità universale di Dio. Qui la profezia è intrecciata con la storia per mostrare che Dio prevale sull'idolatria, sulla bestemmia, sulla ostinatezza, sull'intolleranza dei pagani. Più particolarmente Daniele 12, versetto 4, unisce il tempo dei gentili, di cui si parla in Luca 21, al versetto 24, e il periodo della fine per la nazione di Israele nel periodo di grande tribolazione. Queste crisi si risolvono con lo stabilimento del regno del millennio attraverso Cristo. In Daniele 12, versetto 4, leggiamo: «Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole, e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura, e la conoscenza aumenterà». Il libro di Daniele tratta di questioni politiche distanti da faccende ecclesiastiche, dando l'esito finale degli eventi e delle questioni che sono all'opera nel mondo ancora oggi. Lui risponde alla domanda: chi governerà il mondo? Non come sarà convertito il mondo. Il libro di Daniele è la chiave per comprendere altre scritture. Nel discorso dell'Uliveto, il nostro Signore cita soltanto dal libro di Daniele. Senza il libro di Daniele, il libro dell'Apocalisse sarebbe un vero enigma. La rivelazione di Paolo riguardante l'uomo del peccato, che si trova in 2 Tessalonicesi 2, al versetto 3, necessita della descrizione di Daniele per la spiegazione, per il chiarimento. Oltre alla divisione in due parti, potremmo dire che nella prima parte vedremo il declino di Giuda, la caduta di Gerusalemme. Daniele viene preso prigioniero a Babilonia, ma decide di essere comunque fedele a Dio. Poi i sogni di Nabucodonosor sulla statua fatta in diversi materiali e la sua interpretazione, l'interpretazione appunto del profeta Daniele, concernente i quattro regni dei tempi dei gentili. Vedremo il decreto di Nabucodonosor che imporrà l'idolatria e il sogno di Nabucodonosor di un grande albero abbattuto, la caduta di Babilonia predetta da Daniele, il decreto di Dario, il Medo, per imporre l'adorazione di sé, e nella seconda parte vedremo la luce profetica nella notte storica e tutte le visioni di Daniele. Argomento del primo capitolo di Daniele sono il declino di Giuda e la caduta di Gerusalemme. La decisione di Daniele di essere fedele a Dio, come anche la prosperità di Daniele e dei suoi tre compagni. Iniziamo a leggere comunque il versetto 1. Il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Joachim fu posto sul trono di Giuda dal faraone Neco per succedere a suo fratello Joacaz. Questi re malvagi erano entrambi figli di Giosia, il re devoto che condusse Giuda nell'ultimo risveglio, cosa che si può ritrovare in Seconda Re, al capitolo 23, nei versetti che vanno dal 31 al 37. Durante il regno di Joachim, o Eliachim, Nabucodonosor marciò contro Gerusalemme verso l'anno 606 a.C. e conquistò la città attorno al 604 a.C. La città non venne distrutta, ma venne deportato il primo gruppo di prigionieri a Babilonia. Tra questi c'erano Daniele, i suoi tre compagni e migliaia di altri. Quando Joachim morì, suo figlio Joachim salì sul trono. Si ribellò contro Nabucodonosor, il quale, nel 598 a.C., assediò nuovamente Gerusalemme. Questa città, Gerusalemme, ancora una volta non venne distrutta, ma il re, sua madre, tutti gli utensili e i tesori della casa del Signore vennero deportati a Babilonia, e con loro un gruppo di prigionieri ancora più grande. Evidentemente tra quest'ultimo gruppo c'era anche Ezechiele. Questo si può vedere, si può controllare in Seconda Re 24, nei versetti dal 6 al 16. Sedechia, lo zio di Joachim, venne fatto re, ed anch'egli si ribellò contro Nabucodonosor. Questa volta Nabucodonosor marciò contro la città, distrusse il tempio e bruciò addirittura Gerusalemme. I figli di Sedechia vennero uccisi in sua presenza e poi gli vennero cavati gli occhi. Attorno al 588 o al 587 a.C. venne deportato assieme all'ultimo gruppo. Tutto questo, tra parentesi, in adempimento della profezia di Geremia, riportata al capitolo 25 del suo libro. Entrambi, Geremia ed Ezechiele, dissero al popolo che i falsi profeti erano dalla parte del torto e che Gerusalemme sarebbe stata distrutta. Al versetto 2 di Daniele, capitolo 1, leggiamo: «Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. Soltanto alcuni degli arredi vennero portati a Babilonia in quel momento. La rimanenza venne trasferita quando Joachim si arrese, come leggiamo in Seconda Re 24, al versetto 13. Come il Signore aveva predetto, portò via di là tutti i tesori della casa del Signore e tesori del palazzo del re, e spezzò tutti gli utensili d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatti per il tempio del Signore. Nabucodonosor prese questi arredi e li portò nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio. Vogliamo tenere in mente questo perché più tardi il re Baldassar, un nipote di Nabucodonosor, li porterà fuori per usarli in un banchetto. Leggiamo ora i versetti dal 3 al 5 di Daniele, capitolo 1. Il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele, di stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva, e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati a servizio del re. Nabucodonosor prese per sé sempre il meglio dei prigionieri della nazione. Penso che ci fossero dei test per stabilire il loro quoziente di intelligenza, e i selezionati vennero istruiti per essere consiglieri del re di Babilonia. Daniele e gli altri giovani deportati erano molto dotati dal punto di vista intellettivo e in grado di apprendere gli insegnamenti dei Caldei. Questo ci fa capire che la Bibbia non è stata scritta da uomini ignoranti. Mosè venne istruito di tutta la saggezza d'Egitto. Gli egiziani erano piuttosto avanzati dal punto di vista scientifico. Conoscevano la distanza del sole e sapevano che la terra era rotonda. Furono alcuni greci che successivamente dichiararono che la terra era piatta. A differenza di ciò che insegnò la scienza per un certo tempo, la Bibbia non ha mai insegnato questo. Difatti, Isaia 40, versetto 22, ci parla della volta della terra. Daniele era un brillante giovane, molto dotato dal punto di vista intellettuale, e gli venne insegnato ciò che solamente a pochi uomini è stato insegnato. Non disprezzare l'insegnamento di quei giorni. C'erano molti uomini ben avanti nella conoscenza, nella scienza e in tante altre aree. Daniele verrà istruito in tutto questo. Per prima cosa, viene stabilita la loro dieta, e trattandosi di pagani, avrebbe incluso animali impuri. Ricorda che Daniele era giudeo, era sotto la legge di Mosè, ed era stato detto loro di non mangiare certe carni, certi volatili, certi pesci. Così Daniele decide di essere fedele a Dio. E domani vedremo le conseguenze di questa decisione presa da Daniele. Allora io vi rinnovo l'appuntamento domani, al solito orario. Ciao.